Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Siamo pronti a pagare il latte e il pane con la carta di credito? Cercheremo di capirlo oggi a Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Parleremo poi di downsizing, un fenomeno che interessa la grande distribuzione ma non solo, e per il focus sui trend di pet mania, quando i cuccioli fanno tendenza. Prima, come sempre, le notizie e curiosità della settimana.
Parigi lancia i Lady Town, taxi di lusso per sole donne. Al prezzo di 50 euro l'ora, accompagnano parigine e turiste nello shopping per le eleganti boutique del centro. È un carrello della spesa che va sempre più a rallentatore, quello delle famiglie italiane. Nel 2008, rivela la consueta ricerca IRI InfoScan, gli acquisti in ipermercati, supermercati e grandi negozi alimentari sono cresciuti solo dello 0,5% contro il 2,4% del 2006 e l'1,6% del 2007. Forte ridimensionamento dei prodotti di marca a vantaggio di quelli più anonimi ed economici. Rinnova il look lo storico Levi's 501. Da marzo il jeans cult sarà disponibile in 6 nuove colorazioni, tra cui rosso, giallo, lilla e bianco. Sarà venduto in una confezione barattolo. Si chiama Joyful ed è la nuova linea di abbigliamento che arriva in questi giorni sugli scaffali dei punti vendita Coop. La collezione è il frutto dell'accordo di partnership siglato con la società Olympias del gruppo Benetton, che per la prima volta lavora per la grande distribuzione. Asterix, l'eroe dei fumetti francesi che quest'anno compie 50 anni, continuerà a combattere i centurioni romani per molti anni ancora. Il disegnatore Albert Uderzo, 81 anni, ha infatti ceduto la sua quota della casa editrice che pubblica le strisce al gigante editoriale Hachette, autorizzandolo a proseguire le storie anche dopo la sua morte.
La borsa della spesa.
Oggi ci concentriamo sulla tasca interna della nostra shopping bag, quella che contiene il portafoglio o il portadocumenti, con una domanda che spesso ci viene rivolta quando acquistiamo qualche cosa, contanti o carta di credito. Nell'approfondimento di questa settimana vogliamo capire quanto pesino tuttora monete e banconote nelle spese quotidiane.
Contanti addio. Secondo i profeti della Cashless Society, l'obiettivo è molto vicino. Mancherebbero solo 6 anni. Nel 2015, dicono le previsioni dell'Associazione Inglese per i Servizi di Pagamento, il denaro elettronico compirà lo storico sorpasso su quello sonante. Ma gli analisti invitano alla cautela e la crisi in atto potrebbe ulteriormente rallentare il processo. Dal 2002, stima la Banca Centrale Europea, le transazioni senza contante sono cresciute a un ritmo del 7% annuo, grazie soprattutto alle carte di credito, che coprono il 37% del totale, seguite da bonifici e addebiti diretti. Nei micropagamenti, però, quelli da pochi euro, il contante la fa ancora da padrone. Un mercato che nel mondo vale quasi 1.000 miliardi di dollari e che gli esperti promettono di conquistare con il contactless, un chip nel bancomat o nella carta di credito che dia l'ok immediato alla transazione. Niente PIN o scontrini da firmare. Fantascienza per un paese come l'Italia al terzultimo posto in Europa per l'utilizzo del denaro elettronico, con una percentuale del 35% sul totale dei pagamenti. La media europea si avvicina al 50% e in paesi come Danimarca e Svezia supera il 60%. Peggio di noi fanno solo Austria e Germania. La chiave di volta per le resistenze italiane potrebbe arrivare dal telefonino, l'utilizzo del quale ci vede invece primeggiare a livello mondiale. In alcune città con un SMS già si pagano il biglietto del bus o il parcheggio e le possibili applicazioni per i pagamenti via cellulare sono infinite.
In Italia ci sono in circolazione 67 milioni di carte bancarie tra bancomat, carte di credito e di debito, le cosiddette revolving, e carte prepagate, 51 milioni quelle attive, cioè con almeno una transazione l'anno. Sono cresciute in 10 anni del 140%, ma la media delle operazioni annue per ogni carta è meno della metà di quella europea, 21 contro 50. Perché queste resistenze? Lo abbiamo chiesto a Alessandro Zollo, responsabile dei servizi di pagamento retail presso l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana.
sicuramente un fattore culturale, nel senso che l'italiano, diciamo, è poco avvezzo all'utilizzo di strumenti di questo tipo. Spesso la carta non è accettata in alcuni esercizi. C'è un tema di sicurezza, per cui i cittadini pensano che le carte siano meno sicure, questo non è sicuramente vero. In più abbiamo fatto delle ricerche che ci dicono che proprio sotto a una cifra tipo 50-60 euro le persone pensano che siano tutti acquisti da delegare al contante, quindi non c'è proprio un'abitudine all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le carte in particolare, per i gesti quotidiani, per i pagamenti quotidiani.
In questo periodo di crisi l'uso delle carte di credito, ma soprattutto di debito, le revolving, è sotto accusa per il rischio indebitamento. Vivere a credito dà dipendenza come poche altre droghe, ha scritto il sociologo Zygmunt Bauman, e decenni di abbondante disponibilità di una droga non possono che portare ad uno shock e a un trauma quando la disponibilità cessa. Non è un problema italiano, ci dice Zollo.
Questo è un, diciamo, risvolto positivo dell'arretratezza nell'approccio ai pagamenti dei cittadini italiani, nel senso che le carte revolving, le carte di credito revolving, che sono quelle carte che consentono di rimborsare l'emittente, la banca, l'intermediario finanziario con delle rate e non a saldo come si fa con le carte di credito normali, da noi è veramente veramente limitato, e pensi che sul totale dell'ammontare dei pagamenti con le carte di credito questi ammontano soltanto al 2%, quindi siamo con una dimensione assolutamente modesta e questo ci mette al riparo da ogni rischio.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo di diminuzione della taglia, ma non c'entrano le diete, sentiamo di cosa si tratta.
Gli analisti dei consumi si stanno interrogando sul trend di lungo periodo del downsizing, letteralmente della diminuzione della taglia. Vediamo in cosa consiste. Nel retail, ad esempio, devono diminuire le superfici di vendita. Gli ipermercati da 15.000 metri quadri sono troppo vasti, si fa fatica a visitarli e ancor più a essere concentrati per acquistare. Si sa che ora si entra e non si sa quando si esce. Figuriamoci cercare il posto nel parcheggio, è un pellegrinaggio alla ricerca del posto sia il sabato sia la domenica. Meglio allora un ipermercato, per così dire, più a portata di uomo e di donna, ad esempio di 5-6 mila metri quadri massimi di vendita. Capite che una riduzione così drastica comporta altre strategie immobiliari, prima, e commerciali poi. La cosa si complica perché da quando l'azienda chiede i permessi per costruire a quando l'ipermercato apre possono passare anche 8-10 anni. Chi aveva previsto un investimento nel 2001 si trova adesso con una società civile e con condizioni economiche profondamente cambiate. Non è facile adattarsi, ma il downsizing investe anche gli assortimenti. Le statistiche ci dicono che un supermercato ha mediamente 8.000 prodotti e un ipermercato 55.000, e molte catene stanno cercando di razionalizzare la loro offerta. Ma non è semplice, perché il margine, il guadagno di molte catene, è basato proprio sull'immettere nell'offerta sempre nuove nuovi prodotti che devono pagare per trovare spazio sui lineari di vendita, ma tant'è, la riduzione deve essere fatta. In nome del downsizing. Il trend investe poi i comportamenti di consumo. Il consumatore, dice la banca d'affari Goldman Sachs, comprerà nei prossimi mesi di meno e diversamente. Ad esempio, rinuncerà ai prodotti di lusso o quelli che si possono davvero rimandare. Di più, il downsizing per la Goldman Sachs costringerà molti consumatori a farsi in proprio i piccoli lavori e le piccole manutenzioni di casa e per l'automobile. È una cascata di rinunce quella del downsizing, che fa bene al consumatore, questo è poco ma sicuro, ma che fa molto male purtroppo all'economia.
Mai più senza.
I più famosi sono i Moleskine, amati da Chatwin ed altri scrittori, i più ricercati sono i Clairefontaine di una delle più antiche cartiere francesi. Sono dei taccuini, il pezzo cult della settimana, con Giulia Crivelli scopriamo quelli amati dalle fashion victims.
Da almeno 10 anni c'è chi profetizza la sparizione dei libri e della carta. E forse davvero le nuove generazioni leggeranno solo dagli schermi dei PC e non useranno nemmeno più tastiere mouse per scrivere, ma comandi vocali e tecnologia touchscreen. In questi tempi di incertezza, però, la vecchia cara scrittura a mano sembra essere un rifugio, almeno per le giornaliste che scrivono di moda e per molte fashion victim che le osservano. Così, nelle prime file delle sfilate milanesi si sono visti taccuini coloratissimi, soprattutto di un tipo, quelli di Smithson, marchio nato a Londra nel 1887, che ogni anno, tra l'altro, invita stilisti affermati a disegnare la copertina del suo fashion diary. I taccuini Smithson sono i Featherweight Diaries, creati nel 1908, agendine alte 14 cm e larghe 9, con la copertina in pelle di diversi colori, dal verde acceso alla lavanda, e all'interno centinaia di sottilissimi fogli di carta azzurra impermeabili a qualsiasi tipo di inchiostro, unico neo al prezzo. Il modello più semplice costa 45 sterline, circa 60 euro, ma è sempre meno di una borsa griffata.
Essere e avere.
Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all'uomo, attraversare la vita senza fare rumore. Abbiamo scelto una citazione di Ernest Hemingway, noto estimatore di gatti, per introdurre la seconda parte di Essere Avere, oggi tutta dedicata all'universo animali domestici. Come sempre ci ha raggiunto in studio la nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di sociologia dei consumi e della moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Cani e gatti, ma non solo, il giro d'affari in prodotti e servizi legati agli animali domestici è in continua crescita, è uno dei pochi settori che non risente della crisi. Nei supermercati si vende meno pasta, ma non meno scatolette di cibo per gatti, ad esempio. Grandi griffe creano collezioni ad hoc di capi e accessori per i nostri piccoli amici. Quella che possiamo definire come una vera e propria pet mania, insomma, contagia moda, design, consumi culturali. Basti citare l'ultimo successo della Disney, Beverly Hills Chihuahua, che ha incassato milioni di dollari. Patrizia.
Cominciamo col citare la Pet Fashion Week di New York, la quarta edizione della settimana della moda newyorkese dedicata appunto agli animali, con collari, accessori, abiti e cappottini griffati. E a proposito di Chihuahua, in Giappone soprattutto bianchi sono un vero boom, che si iscrive in un più ampio fenomeno recente, anche molto discusso, degli animali di piccola taglia da borsetta, i cosiddetti toy dog, animaletti giocattoli. Una sorta di peluche animato, soprattutto mini cani, che non sono quasi mai al guinzaglio, cioè non vivono quasi mai per terra, perché sono sempre trasportati in contenitori di tutti i tipi. Contenitori interessanti in termini di forme, perché si ispirano al mondo dei neonati, dalle fasce tracolla ai passeggini alle carrozzine, ma si ispirano anche al mondo business, come nel caso dei trolley 24 ore in versione trasportino con la presa d'aria. Quindi c'è questo grande mercato in crescita di negozi specializzati in accessori, così come ristoranti con menu speciali per questi piccoli accompagnatori al seguito, che non vengono mai lasciati. E la pet mania trova un'altra espressione interessante anche nel pet sharing, cioè avere animali temporaneamente nostri, una sorta di multiproprietà. Il neonato servizio flexpets.com, attivo per ora a Los Angeles, New York, San Diego e Londra, è pensato proprio per chi ama molto gli animali ma non può o non vuole possederli. L'abbonamento mensile è intorno ai $40 più una quota a tempo, si prenota online e prima di poter avere gli animali, che sono trovatelli salvati dalla strada, si fa un corso di formazione con un istruttore certificato. A detta dei fondatori, questo è un modello cosiddetto di famiglia allargata, nella quale gli animali sono molto amati e accuditi da più persone. Gli animalisti naturalmente accusano fortemente FlexPets di noleggiare animali come fossero oggetti, interferendo tra l'altro con la loro psicologia. L'aggettivo social, ormai un must per quasi ogni argomento, si può usare molto opportunamente anche per gli animali. Si sapeva che uscire con il cane ha sempre favorito le chiacchiere con gli sconosciuti, e così Sniff Labs, azienda di Boston, ha inventato una targhetta da collare high-tech che potenzia questa socializzazione tra i proprietari. Come funziona? Ogni targhetta emette un segnale che viene percepito dal chip della targhetta di altri animali, così ogni incontro del nostro cane, che è uscito con noi o con qualcun altro, viene registrato e uploadato sul nostro computer. Questo ci dà la possibilità di entrare in contatto con il proprietario online, vedendone il profilo. $299, incluso un anno di servizi web.
Ed è grande successo anche per la versione virtuale dei cuccioli, un business sempre più florido.
In principio fu il Tamagotchi. 10 anni fa il pulcino da nutrire e accudire inaugurò il fortunato filone dei cuccioli virtuali. Grafica semplicissima, mini schermo LCD, il Tamagotchi, che in giapponese significa uovo dell'amore, fu un successo mondiale, non privo di polemiche sugli effetti dell'interattività affettiva per i bambini. Nella prima versione il cucciolo, se trascurato, moriva e non era più possibile giocarci. Qualche mese fa è uscito il suo erede, si chiama Tutuki Bako, una scatoletta con uno schermo e un foro in cui inserire il dito per accarezzare, punzecchiare o fare arrabbiare il cucciolo. È ancora in produzione Furby, l'animaletto robotico firmato Hasbro, in grado di imparare fino a 800 frasi diverse. Ne sono stati venduti 40 milioni in tutto il mondo. Oggi le versioni che vanno per la maggiore sono quelle per le console, come Nintendogs per Nintendo DS, Cats per Game Boy Advance, oppure i Lemmings firmati PlayStation.
Patrizia, in tempi di crisi l'effetto consolatorio degli animali domestici, veri o virtuali che siano, si fa sentire di più?
Sì, direi certamente di sì, e sempre in tempi di crisi però va anche sottolineato che il mercato degli accessori di lusso per animali non sembra risentire, almeno in questo momento. Siti come Hello Dog o For Pets Only offrono oggetti e abbigliamenti super esclusivi, soprattutto made in Italy. Abbiamo parure di collari e guinzagli, accessori rifiniti con strass, ciotole addirittura in ceramica e oro, ma ancora cucce con luci, aria condizionata, addirittura schermi LCD per intrattenere l'animaletto quando è solo in casa, e anche lettiere autopulenti, insomma grandi strutture ipertecnologiche al servizio dei nostri animali pelosi. Tra $50,000 e $200,000 la Elite Pet Heavens, una società di Lavalette nel New Jersey, propone degli interessanti allestimenti per l'interno delle case, per gli appartamenti. Sono dei veri e propri ambienti di gioco interattivi che simulano l'esterno, e grazie a sistemi visuali come sfondi naturali, suoni, stimolazioni tattili e olfattive, fanno vivere l'animale, diciamo, con una sensazione molto simulata dell'ambiente naturale. Sempre dal mondo della tecnologia, più accessibili, abbiamo device e servizi come Pet Watch, una mangiatoia dotata di webcam, naturalmente connessa alla rete, programmabile, che ci consente di gestire e di controllare i pasti e tutte le attività che l'animale fa in casa da solo in nostra assenza.
Grande gioia per i loro padroni, cani e gatti possono però diventare una spina nel fianco per i vicini di casa. Dalle allergie all'utilizzo degli spazi comuni fino ai problemi di pulizia e maleducazione, gli animali domestici sono al centro di molte controversie condominiali, tanto che in Italia è attivo da qualche tempo il servizio di conciliazione per gli animali in condominio e per i relativi proprietari. 13 tribunali in tutto, il servizio è promosso dall'Associazione Difesa Animali e Ambiente ed è gratuito. Per saperne di più abbiamo in collegamento Lorenzo Croce, presidente dell'AIDA e responsabile dello sportello. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Come funziona lo sportello?
Lo sportello è molto semplice, è un servizio pubblico, libero, gratuito, a cui ci si può rivolgere o mandando un'email all'indirizzo tribunaleanimali@libero.it oppure telefonando al 392-655-2051 esponendo il caso, dopodiché si verrà messi in contatto con uno dei nostri legali che si occupa, il quale nell'arco di una settimana incontrerà la persona per poter darle appunto la consulenza in relazione al caso che la persona espone. La persona può essere un proprietario di animali o può essere anche uno famoso dei vicini che magari è disturbato dalla presenza o comunque dall'abbaiare o da altre cose degli animali.
Quali sono i servizi più gettonati?
Sicuramente quello relativo alle questioni condominiali. Il 70-80% delle nostre richieste si rifanno ad animali in condominio, quindi a questioni legate ai regolamenti condominiali, ai vicini arrabbiati per gli animali che secondo loro disturbano, agli stessi proprietari che a volte invece si sentono vessati dai vicini che ritengono invece che i loro animali non disturbino. Casi abbastanza frequenti sono quelli di cani che magari si mordono all'interno delle aree cani mentre stanno giocando, stanno correndo. Abbiamo avuto anche dei casi di conciliazioni importanti, come una signora della provincia di Milano che si è separata da suo marito e i due in maniera consensuale sono venuti da noi per fare una conciliazione, per stabilire a chi dovessero restare gli animali, quali erano i turni di visita, siccome erano molto legati agli animali, e anche per stabilire le spese di mantenimento e le spese veterinarie.
Causano più liti i cani o i gatti?
Assolutamente i cani, perché sono molto più presenti, va detto questo, cioè la presenza dei cani nelle case, nei condomini è diciamo tre volte tanto rispetto a quella dei gatti.
Ci sono anche casi di animali poco adatti ad un condominio, quindi che non siano cani o gatti?
Sì, abbiamo avuto alcuni casi abbastanza strani, uno a Foggia di un signore che aveva un cavallo in un garage e doveva convinto di poterselo tenere. In questo caso siamo stati noi stessi a far intervenire le autorità competenti per sequestrare l'animale. Ci sono poi anche situazioni un po' particolari di chi magari denuncia il vicino che ha in casa dei serpenti, piuttosto che a questo punto noi non interveniamo direttamente, ma laddove ci sono ovviamente delle questioni di natura penale o comunque che abbiano riferimento di natura penale, non facciamo altro che invitare le persone poi ad andare a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Grazie a Lorenzo Croce per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Cosa c'è di nuovo a Los Angeles su cani, gatti e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, che cosa ci racconti?
Buongiorno, un saluto. Beh, pare che i cani e i gatti losangelini non possano rinunciare alle stilose abitudini metropolitane che contraddistinguono i loro padroni. È per gli animali domestici chic di oggi, infatti, che nasce Pussy & Pooch Pet House. Non è una semplice boutique, ma un innovativo concept retail, un'oasi urbana che ibrida la funzione di negozio con quella di intrattenimento riservato non solo agli amici a quattro zampe ma anche ai loro proprietari. Qui gli animaletti upper class sono liberi di scorazzare, giocare e socializzare con i loro simili. Chiariamo subito che tutto alla Pet House è contraddistinto da un forte orientamento al design, alla ricercatezza e alle esperienze esclusive, potremmo dire di lusso. Cominciamo dal negozio, vi si possono trovare in vendita articoli di ogni genere per migliorare la vita di amici e cagnolini. Dalle cucce ecosostenibili al cibo bio, dai giocattoli agli accessori griffati. Per garantire il benessere dei cuccioli e non poteva mancare poi un vero e proprio centro di bellezza che, al di là delle cure convenzionali, offre corsi di dog yoga, nonché una galleria d'arte tematica. Sì, avete capito bene. Ma il vero pezzo forte è il Paw Bar, letteralmente il Bar Zampa, un ristorante caffè unico nel suo genere che offre alle fortunate bestiole pasti succulenti e ricercati, da veri gourmand insomma, a base di cibo rigorosamente naturale, servito su postazioni individuali in ciotole dalle linee minimal.
Grazie Alessia. Patrizia, un settore in espansione, lo abbiamo detto, quali gli sviluppi futuri prevedibili?
Ma sul lungo periodo difficile dirlo, naturalmente vista la crisi, che però, come già dicevi tu, per ora non sta intaccando i consumi legati soprattutto al pet food. Probabilmente, anzi, con la crisi diffusa della famiglia tradizionale si può immaginare che la voglia di legami forti ma relativamente impegnativi investirà sempre di più gli animali domestici.
Finisce qui questa puntata di Essere Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.